www.redigio.it e la storia continua. Con un sogno nel cassetto. La lingua dei dotti. Inizialmente, comunque, l'Islam si mostrò nel complesso abbastanza tollerante nei confronti degli ebrei e delle altre minoranze religiose. Ciò è probabilmente da mettere in relazione con due fattori. In primo luogo, nei primi due secoli della conquista, i musulmani, che pur dominavano politicamente e militarmente territori loro soggetti, restavano comunque una minoranza. La tolleranza nei confronti dei non musulmani, in cambio di tributi e sottomissioni, si presentava in qualche misura come necessaria. In secondo luogo, non va sottovalutato l'influenza che il giudaismo esercitò tra il VII e il IX secolo sul pensiero islamico, sia per tramite di ebrei convertiti sia alla fede dei conquistatori, sia attraverso il proprio patrimonio letterario. Il contributo dell'ebraismo alla formazione del pensiero e della pratica islamici fu profondo e durevole, così come in seguito durevole e significativa fu l'influenza esercitata dal pensiero musulmano su quello ebraico. Lo scambio culturale tra i due mondi fu d'altronde favorito dalla rapida adozione, accanto all'ebraico, dell'arabo, che divenne non solo la lingua comunemente usata nei rapporti personali e professionali, ma anche la lingua dei dotti. Ciò facilitò anche i rapporti tra gli ebrei che lo scambio culturale tra i due mondi fu d'altronde favorito dalla rapida adozione, accanto all'ebraico, dell'arabo, che divenne non solo la lingua comunemente usata nei rapporti personali e professionali, ma anche la lingua dei dotti. Ciò facilitò anche i rapporti tra gli ebrei che dimorarono nelle terre soggette all'Islam, che costituivano un impero la cui estensione andava dall'Asia centrale fino alla penisola iberica. Molte delle restrizioni a cui in teoria gli israeliti erano assoggettati si rivelavano di fatto quasi inesistenti. Un buon esempio è fornito dalle norme relative al vestiario dei dhimmi dei paesi islamici. In teoria gli ebrei avrebbero dovuto indossare abiti che ne permettessero l'immediato riconoscimento e che fossero al contempo modesti in relazione al loro stato di soggezione. La normativa prevedeva che essi portassero un segno, un mantello di determinato colore, un particolare tipo di cintura e di turbante. Tuttavia la documentazione in nostro possesso autorizza a ritenere che tali disposizioni venissero fatte rispettare abbastanza raramente. Nelle fonti arabe, infatti, i riferimenti a queste norme sono solitamente relative alla loro reimpostazione di un determinato frangente. E i documenti della Genizak del Cairo, che ben riflettono la pratica ebraica della vita quotidiana tra il X e il XII secolo, indicano chiaramente che di norma gli ebrei non dovevano sottostare a particolari limitazioni concernenti il vestiario. In questo, come in altri casi, l'atteggiamento delle autorità islamiche si mantenne in genere piuttosto flessibile. Gran parte delle norme restrittive relative ai dhimmi rimase a lungo lettera morta o venne applicata solo in particolari circostanze. Un vero e proprio irrigidimento si ebbe solo a partire dal 300, per tornare alle restrizioni in tema di vestiario a partire dal tardo Medioevo. Esse vennero fatte rispettare molto più rigidamente, come ricordano d'altronde i non pochi viaggiatori e pellegrini nelle loro relazioni di viaggio. Una miniera di notizie. Con il termine Genizak si definisce un luogo situato di solito nei pressi di una sinagoga, usato per depositare libri, scritti o oggetti rituali divenuti inutilizzabili e che, contenendo il nome di Dio, secondo la legge ebraica, non possono essere distrutti. Nella maggior parte dei casi il materiale della Genizak è molto danneggiato e quasi inutilizzabile. Un'eccezione costituita dalla cosiddetta Genizak del Cairo, all'interno della quale sono stati rinvenuti in buone condizioni di conservazione libri e documenti di grande importanza, tra i quali una grande quantità di materiale relativo alla storia degli ebrei di Egitto e Palestina, nel periodo compreso fra la conquista musulmana e lo svolgimento della prima crociata, e parecchi scritti in giudeo-tedesco, Yiddish, relativi ai secoli XIII-XIV. Di particolare interesse sono le lettere dei mercanti ebrei, che forniscono un'idea dell'estensione della loro sfera di azione, che si spingeva fino in India e in Cina. La Genizak del Cairo era stata scoperta già nel 1753 da Simon von Gendern e nel 1864 da Jacob Shapir. A entrambi era stato però impedito di esaminarne il contenuto, per via di una credenza locale, secondo la quale una catastrofe si sarebbe abbattuta su chiunque avesse toccato, osato toccare i sacri testi.
www.religio.it e la storia continua.